Lo sviluppo economico e la mobilità sociale che andarono crescendo tra la metà del secolo X e gli inizi del secolo seguente implicarono anche una vitalità, una vivacità e infine un atteggiamento inquieto e tumultuoso sia nei territori rurali sia nelle città. Lo spazio d'Europa dove questi fenomeni, queste tensioni si manifestarono con maggiore intensità, fu l'Italia. Anche per la difficoltà di affermazione di un potere regio centrale dopo la morte dell'ultimo imperatore degli Ottoni, Ottone III, ci fu una difficile situazione di successione nel Regno di Germania e nel frattempo alcune comunità cittadine italiane ne approfittarono per atteggiamenti di ribellismo nei confronti dell'impero. In realtà, ribellioni all'autorità dei vescovi o all'imperatore stesso, o a rappresentanti dell'autorità imperiale, avevano attraversato l'Italia da tempo e quello che è significativo in tutto le sue parti, cioè da Roma a Pavia, Venezia, Milano, Cremona, Verona. Vi fu un crescendo agli inizi del secolo XI e vi fu un esito generale tumultuoso sia per l'entità dei territori delle città coinvolte, sia per la partecipazione mista di cavalieri e di rustici. Vi fu dunque una sollevazione generale negli anni 1035-1037. Il teatro di questa sollevazione fu soprattutto la Lombardia. Un bersaglio principale dei ribelli fu l'arcivescovo di Milano, il famoso Ariberto d'Entimiano. L'imperatore, adesso Corrado II, scese in Italia nell'intento di sedare la ribellione e di sottomettere a nuove leggi questi italiani ribelli. Ma arrivato in Italia, varcate le Alpi, Corrado II si convinse che queste ribellioni italiche erano soprattutto animate dai vassalli dell'arcivescovo di Milano, che si vedevano inquieti nel tranquillo possedimento dei loro benefici feudali. E così, nel 1037, Corrado II promulgò un editto nel quale dichiarava che tutti i benefici feudali, tutti, sia quelli concessi da grandi signori feudali, come era appunto l'arcivescovo di Milano, sia quelli concessi da persone più ordinarie, tutti quanti comunque sarebbero dovuti essere ereditari non solo di padre in figlio, ma anche di figlio e nipote e in ipotesi collaterali. Questo significava una sostanziale patrimonializzazione del beneficio feudale. E questa volta la cosa fu messa subito in pratica. In questo periodo e poi ancor più in seguito si sviluppò una legislazione feudale nella quale la pietra angolare fu proprio questo editto di Corrado II del 1037. In questi anni era ancora molto forte la solidarietà tra imperatori e papi. Fu molto forte ancora con il successore di Corrado II, Enrico III. Enrico III si impegnò molto nel senso di una riforma della Chiesa, nel solco che era già stato avviato dagli Ottoni, come ricordato, e che, come ho anche ricordato, era orientata su una netta distinzione fra laicato e sacerdozio. Enrico III si impegnò anche in interventi diretti nelle nomine papali, che continuavano a essere assai confuse e spesso tumultuose, e in particolare non garantivano sempre al vertice della Chiesa presuli animati dalle idee di riforma ecclesiastica. Comunque sia, Enrico III intervenne decisamente nelle nomine papali per collocare al vertice della Chiesa persone di sicuro orientamento riformatore. Ma poco dopo la sua morte si ebbe un radicale rivolgimento della situazione, perché nella Chiesa romana si affermò un movimento ostile all'intervento imperiale nel disporre le gerarchie della Chiesa e dunque in primo luogo il papato, e in contemporanea si affermarono inedite nuove opzioni religiose e politiche che ebbero entrambe conseguenze durature e importanti. Tra il 1048 e il 1049 salì sul soglio apostolico Leone IX. Leone IX era un nobile di alto rango dell'Alsazia, il suo nome secolare era Bruno, da una ventina di anni era vescovo di Toul, importantissima diocesi della Renania, aveva raggiunto questa carica grazie al favore di Corrado II, imperatore, del quale, fra l'altro, era un lontano parente. Leone IX era un fervente riformatore, sosteneva la necessità di un rispetto dei canoni ecclesiastici nelle elezioni episcopali, compresa l'elezione del vescovo di Roma, alias Papa. Leone IX sosteneva ancora una condanna rigorosissima della simonia e in particolare propugnava una condanna decisa dei rapporti coniugali dei chierici e della rimozione dei prelati sposati o che si fossero rivelati simoniaci o comunque indegni. Questo quadro ricevette poi una complicazione fragorosa e importante in una ripresa delle antiche tensioni tra Roma e Costantinopoli. Questa tensione fu accentuata dalla forte personalità Occidente, a Roma, cioè Leone IX, e dall'altrettanto, e per certi aspetti anche più forte, personalità del patriarca costantinopolitano Michele Cerulario, persona di grande dottrina e di grande autorità religiosa e anche politicamente potente. Pare che Michele Cerulario avesse fatto diffondere un libello, in greco ovviamente, nel quale si denunziavano alcune pratiche liturgiche e disciplinari della Chiesa latina e occidentale. Si condannava l'uso di pane non lievitato nell'Eucaristia, pane azimo si diceva, e si contestava il divieto che le Chiese occidentali e i papi avevano fatto del matrimonio per i chierici. Un'autorità della Curia romana, il monaco e poi cardinale vescovo Umberto di Selva Candida, intercettò questo livello, lo fece questo libello di Michele Cerulario, lo fece tradurre dal greco, che nessuno capiva in Occidente, in latino, ne esaminò il contenuto con Papa Leone, si dichiarò scandalizzato da questo libello e decise una vigorosa controffensiva. Lo stesso Umberto fu inviato presso l'imperatore di Bisanzio, Costantino Monomaco, con lui andarono un vescovo italiano, Pietro di Amalfi, e un cancelliere papale tedesco, Federico di Lorena, e andarono dall'imperatore per ottenere da lui la condanna del patriarca Michele Cerulario e dei suoi fautori. Sembra che Costantino Monomaco abbia accolto abbastanza bene la lettera dell'ambasceria, che abbia colmato gli ambasciatori di doni e proferito solenne amicizia, ma in realtà queste erano mosse, manovre di facciata diplomatica, perché sul terreno del conflitto liturgico ed ecclesiastico gli ambasciatori romani ottennero sostanzialmente un successo molto parziale. Il patriarca Michele Cerulario rimase al suo posto e sarebbe poi vissuto lungamente, sopravvivendo sia all'imperatore Costantino Monomaco che al Papa Leone. Questa difficoltà di imporre in Occidente il rispetto delle norme canoniche di tradizione latina e soprattutto il principio della castità dei chierici, la difficoltà di imporre questo rispetto soprattutto nei territori italiani che erano ancora di controllo politico bizantino, accentuò certamente l'attenzione papale verso la parte dell'impero bizantino più prossima a Roma, cioè nelle Puglie. Occorre ricordare a questo punto come, dagli inizi di questo XI secolo, fosse iniziata una progressiva conquista del Mezzogiorno d'Italia ad opera di alcuni gruppi armati normanni, inizialmente poche decine, successivamente aumentate di famiglie normanne, di guerrieri normanni e volonterosi di espansione, e che estesero un controllo patrimoniale e politico in tutta quest'area del mezzogiorno italiano, dove era ancora presente autorità bizantina e soprattutto era presente una chiesa greca nella quale il matrimonio dei chierici era una consuetudine riconosciuta. Papa Leone si mosse dunque in questa direzione dell'Italia meridionale, avrebbe probabilmente voluto un appoggio dei normanni, tuttavia li considerava ancora dei nemici dell'impero, e Leone era un tenace assertore, fautore dell'impero, anche per i suoi legami e familiari, e dunque si rivolse agli eserciti imperiali per contrastare l'espansione normanna nel Mezzogiorno. E qui sbagliò il calcolo. Il 18 giugno del 1053, in una pianura all'ingresso della Puglia, poche migliaia di cavalieri normanni sconfissero l'esercito tedesco e l'esercito papale alleati. Gli astuti normanni mostrarono pentimento, chiesero perdono al Papa e, soprattutto, pare che gli proponessero di essere suoi vassalli. Questa era e sarebbe stata anche in futuro una costante della politica espansionistica normanna. I normanni conquistavano dei territori, poi non si erigevano a sovrani di questi territori, non aspiravano a regno, si rivolgevano al legittimo re o imperatore che formalmente dominava questi territori e chiedevano il riconoscimento delle loro conquiste di fatto in cambio di una loro, o ma di un loro omaggio vassallatico. Ora non sappiamo bene se Papa Leone rifiutò questa proposta. È molto probabile che l'abbia rifiutata, perché è una persona, come dire, piuttosto tenace. Però comunque sia, Papa Leone morì nel giro di meno di un anno da questa sconfitta militare ad opera dei Normanni. Morì nell'aprile del 1054 e gli successe Papa Nicola II di questo nome. Il regno di Papa Nicola II sarebbe stato molto breve, 2 anni e mezzo, ma fu un periodo breve ma importantissimo, perché entro il primo anno già del papato di Nicola II si realizzò un rivolgimento istituzionale e politico di importanza capitale. Anzitutto, nell'aprile del 1059, Nicola II emanò un decreto che disciplinava l'elezione del Papa. L'elezione in questo decreto veniva affidata in prima battuta a un collegio di cardinali vescovi. c'erano i cardinali vescovi, i cardinali preti, i cardinali diacono. Allora, in prima battuta avrebbero dovuto fare una proposta di nomina papale, di successione papale, i cardinali vescovi. Poi loro avrebbero cooptato nel collegio elettorale i cardinali chierici e avrebbero poi dato luogo, insieme a questi, all'elezione del Papa. Poi avrebbero presentato il Papa al popolo romano, al clero, al popolo romano, sollecitandone l'assenso. Questa procedura, nella sua fisionomia di fondo, con molti mutamenti e integrazioni, sarebbe rimasta fino ai nostri giorni. Ai nostri giorni il Papa è eletto dai cardinali, il collegio cardinalizio ha una fisionomia molto più ricca, articolata, diversa rispetto a quella che era nel 1059. Quanto all'assenso del popolo romano, esso oggi ha, per così dire, una reliquia, un cascame, nell'applauso che in piazza San Pietro il popolo romano, i romani accorsi lì, no? Fanno all'indirizzo del neopapa eletto che si affaccia alla finestra. Ecco. Ancora il decreto del 1059 stabiliva che il papa avrebbe dovuto appartenere preferibilmente alla Chiesa di Roma. Inoltre, il tutto avrebbe dovuto verificarsi, realizzarsi, senza ledere la prerogativa e la reverenza dovute al presente re. Il re adesso era Enrico, che era un bimbetto, Enrico sarebbe stato il quarto di questo nome, era al momento un bimbino sotto la reggenza della madre. Nel decreto si auspicava anche che Enrico avrebbe avuto, una volta diventato grande, la corona imperiale. Gli studiosi hanno discusso molto su questa clausola cosiddetta imperiale e hanno cercato di minimizzarne la portata. In realtà non ci sono molti dubbi che qui ci fosse una esaltazione della sede romana rispetto a ogni altro potere, anzitutto rispetto al potere imperiale, perché nel decreto era comunque chiarito che il diritto dell'imperatore gli era comunque concesso dal Papa, previa espressa e personale richiesta alla sede apostolica. Tutte queste cose in realtà non piacquero alla corte tedesca, come si sarebbe poi del resto visto. E del resto, che il decreto di Nicola II del 1059 avesse un intento fondamentalmente antiimperiale, diviene chiaro quando si pensa che contestualmente il Papa propose di fatto, attuò in realtà, un rivolgimento dell'orizzonte politico della Chiesa di Roma. Questa volta l'alleanza dei Normanni in forma feudale, quell'alleanza che era stata respinta da Leone IX, venne accettata. Nel frattempo, la potenza normanna nel mezzogiorno continentale era sempre più forte, c'era stata una generale ribellione delle città e dei castelli della Calabria. Roberto il Guiscardo, che adesso era il capo degli eserciti normanni, e il fratello Ruggero, che avevano avuto difficoltà fra di loro, come da copione nei rapporti tra fratelli, ma che per l'occasione fecero pace e domarono la ribellione calabrese e accentuarono il loro potere nell'Italia, nel Mezzogiorno. Si accentuò così un atteggiamento antigreco da parte sia dei Normanni che dei papi riformatori. Il matrimonio dei chierici, che i riformatori romani condannavano, e che era anche perseguitato localmente in sedi importanti come l'arcidiocesi di Milano, dove il matrimonio dei chierici era ancora praticato tenacemente, era anche difeso in base a motivazioni teologiche, in base a celebri passi paolini, eccetera, ma era avversato da una parte della popolazione locale milanese la quale era aderente alle tesi riformatrici romane. Quanto al mezzogiorno, il matrimonio dei chierici continuò a lungo ad essere francamente praticato, sempre però vedendo una crescente ostilità del papato riformatore. Questi fattori furono anche fattori del progressivo avvicinamento, del crescente avvicinamento del papato ai normanni. Questo culminò nell'agosto del 1059 in un incontro tra Nicola II e Roberto il Guiscardo. Qui si tenne un concilio che ribadì la condanna dei preti sposati e il Papa conferì a Roberto il titolo di duca e ne ricevette il giuramento di subordinazione feudale alla Chiesa di Roma, fatto che avrebbe avuto gravi e importanti conseguenze nei secoli a venire. Con questo retroterra politico si inaugurò una nuova ondata conquistatrice normanna, adesso in direzione della Sicilia araba e sotto la guida del fratello di Roberto, Ruggero. È bene ricordare che in questi anni i normanni compirono altre decisive prese di conquista. La più importante avvenne in Inghilterra. Nel 1066 il capo normanno Guglielmo vinse militarmente la lotta per la successione al re di Inghilterra, Edoardo il Confessore. Guglielmo fu proclamato re d'Inghilterra, venne poi sempre designato come Guglielmo il Conquistatore, ebbe una enorme importanza nella storia inglese e europea in genere, e appoggiò il suo potere a una rete di alleanza. In particolare fu tra i suoi alleati il successore, uno non il successore immediato, ma uno dei primi successori di Leone IX. Costui, questo successore, era un nobile della Toscana meridionale, a nome Ildebrando. Era già da anni un protagonista eminente nella politica della sede apostolica. Come papa assunse il nome di Gregorio, settimo di questo nome, e accentuò le iniziative riformatrici. In particolare, nell'anno 1075, decretò una generale proibizione ai laici e anzitutto all'imperatore, di attribuire le investiture ecclesiastiche di ogni ordine, cioè di confermare nel loro ruolo e nelle loro prerogative di natura anche economica e giurisdizionale i vescovi e in generale tutti gli ecclesiastici. Devo ricordare a questo punto che le elezioni episcopali ab antico, all'inizio, si sarebbero dovute svolgere, come si diceva, a clero e popolo, secondo il principio che colui che a tutti sovrasta, a tutti deve essere ordinato. In realtà, molto presto, queste due entità, clero e popolo, cioè chierici e laici, vennero restringendosi il clero a un gruppo di prelati, di sacerdoti eminenti, soprattutto il capitolo della chiesa cattedrale, e il popolo a una elite di notabili cittadini. Nel corso del tempo, sempre più normalmente, si restrinse il collegio elettorale del vescovo al capitolo della cattedrale, cioè all'insieme dei sacerdoti che accanto al vescovo officiavano nella chiesa cattedrale. Già alla metà dell'undicesimo secolo, sempre più normalmente, era il capitolo della cattedrale che eleggeva il vescovo. C'era un secondo stadio, doveva essere la consacrazione del vescovo, e questa spettava al metropolitano della provincia ecclesiastica entro la quale si trovava il vescovo. Infine, il vescovo doveva essere investito delle prerogative giurisdizionali e temporali che erano sempre legate alla diocesi. E questo sarebbe dovuto spettare ai sovrani laici, e fu questo che fu proibito da Gregorio VII. Occorre capire l'importanza che aveva per gli imperatori poter intervenire nell'investitura dei vescovi. I vescovi, il loro potere giurisdizionale e economico era di enorme importanza per tutte quelle che erano le prerogative pubbliche, le entrate pubbliche. Il controllo dei vescovi era essenziale per controllare fiscalità e giurisdizione nel territorio. Con il divieto voluto da Gregorio VII nel 1075 si è aperto un lungo conflitto tra l'impero e la Chiesa di Roma. La Chiesa di Roma, che nel frattempo, come ho spiegato, aveva trovato l'inedito appoggio politico normanno del quale ho detto. Il conflitto fu lungo e ognuna delle due parti, Papa e Imperatore, cercò appoggio politico di potenti sia laici che ecclesiastici. L'imperatore Enrico IV, uscito di minorità e non più sotto tutela, acquisì fra i suoi sostegni non soltanto la maggioranza dei vescovi tedeschi, non soltanto molti, non tutti, i principi tedeschi, ma acquisì un importante alleato ecclesiastico nel patriarca di Aquileia, Sicardo. In compenso del sostegno che Sicardo diede all'autorità imperiale, Enrico IV diede al patriarca, gli attribuì in un giorno non esattamente precisabile, il diploma non ha una data precisa di giorno, ma l'anno c'è, l'anno è il 1077. In questo anno l'imperatore attribuì al patriarca di Aquileia i poteri pubblici nella contea del Friuli, sull'Istria e sulla Carniola. Occorre dire che il patriarca giunse a questo culmine di potenza dopo quella che possiamo considerare una lunga preparazione. Faccio adesso, come sovente occorre fare, un passo indietro. Il patriarcato aveva ricevuto un grande slancio con l'avvento carolingio. Carlo Magno aveva affermato l'autonomia della Chiesa di Aquileia da ogni potere laico, questo capite ben prima dei decreti di Gregorio VII, ma era una prerogativa esclusiva della Chiesa di Aquileia, al cui vertice sarebbe stato dovuto eleggere dal collegio dei sacerdoti di quella Chiesa. Carlo Magno aveva anche promosso una restaurazione della cattedrale nel primitivo splendore. Nell'imminenza della sua morte, dopo aver restaurato nell'Ottocento, come ormai sappiamo, l'autorità imperiale in Occidente, lasciò il suo tesoro alle sedi metropolitane dell'impero. Tra queste, ovviamente, Aquileia, ma anche Salisburgo, che in certi periodi avrebbe manifestato alcune rivalità con l'autorità patriarcale aquileiese, e naturalmente, oltre Aquileia, fu destinatario del tesoro di Carlo Magno anche Grado. Grado era oramai salda nella sua dignità di metropoli. La sua forza era nell'appoggio di Venezia. Venezia in età carolingia era andata anch'essa crescendo in ricchezza e in autonomia politica, giocando abilmente nella sua posizione di equilibrio fra il Sacro Romano Impero d'Occidente e l'Impero Bizantino, era riuscita ad ottenere tutta una serie di privilegi, anche molto di natura economica, sui quali era cresciuta. Dalla crisi dell'impero carolingio, dall'invasione degli Ungari nell'Italia nordorientale e dalla sofferta affermazione della dinastia degli Ottoni, tutte cose di cui ho parlato nelle lezioni precedenti, da tutte queste vicende i patriarchi di Aquileia emersero infine con nuove risorse di prestigio e di potere. Questo anche e in particolare perché gli Ottoni cercarono nelle sedi metropolitane i principali mediatori fra il vertice imperiale e i sudditi. Questa è una situazione che conosceva nella gran parte d'Italia una frammentazione estrema dei poteri pubblici, attorno a città, vescovati, abbazie, castelli e famiglie aristocratiche. Ma è importante comprendere e sapere che nel Friuli questa frammentazione di poteri si era svolta molto meno intensamente che altrove. E dunque, fra X e XI secolo, i patriarchi non avevano nessun concorrente importante, né laico, né ecclesiastico o monastico, nell'esercizio di prerogative pubbliche. Anche monasteri grandi e potenti, erano comunque sotto una stretta autorità patriarchina. Le prerogative pubbliche che sarebbero dovute spettare ai laici, e dunque a conti, ai marchesi del Friuli, dell'Istria, in realtà non si concretarono mai attorno a queste dinastie, perché nessuna di esse riuscì a costruire una stabile costruzione genealogica e dinastica. Su queste basi, dunque, in forza del privilegio di Enrico VII del 1077, iniziava la vicenda del patriarcato di Aquileia come stato temporale, che sarebbe stato il più vasto principato ecclesiastico dell'Europa medievale. Ricordo che in quanto metropolitano il patriarca di Aquileia aveva giurisdizione ecclesiastica sulle diocesi della sua immensa provincia ecclesiastica e i vescovi di questa diocesi erano a loro volta spesso insigniti di poteri giurisdizionali, anche se in molte città l'autorità episcopale era contestata dai ceti cittadini in via di affermazione. Diversa era la situazione di Venezia. Venezia non era compresa dal punto di vista ecclesiastico nella diocesi di Aquileia, faceva capo a grado e anche sotto questo profilo il suo potere era venuto crescendo. Anche Venezia aveva avuto un colpo d'ala in questo fatidico secolo XI, perché grazie alla sua eccezionale forza marittima aveva prestato un appoggio decisivo all'imperatore di Bisanzio Alessio I Comneno, che fu imperatore dal 1081 al 1118. Alessio aveva dovuto affrontare un'aggressione dei Normanni di Roberto il Guiscardo. Sconfisse i Normanni grazie all'aiuto dei veneziani. Un autore del tempo disse della impareggiabile bravura nella navigazione e nell'arte della guerra navale dei veneziani. Anche i veneziani ebbero dal loro alleato del momento, Alessio Comneno, un compenso enorme. Nell'anno 1884 Alessio emanò un privilegio che garantiva ai veneziani la piena libertà di commercio nell'Adriatico e la piena esenzione fiscale in tutti i territori dell'impero. Nonostante avessero fallito l'aggressione a Bisanzio, i Normanni non diminuirono le loro pulsioni di guerra e fra il 1095 e il 1096 confluirono, insieme ad altre forze e ad altri movimenti ideali, nelle imprese della crociata. La crociata fu inizialmente un largo e tumultuoso movimento dove confluivano cavalieri, cittadini di medio livello e anche poveri, insomma un movimento di massa sul quale si inserirono l'iniziativa papale, adesso il Papa era Urbano II, si inserì il protagonismo di alcuni conti francesi, e anche la politica di Alessio Comneno, che era molto diffidente verso i crociati, ma aveva anche timore di una nuova, minacciosissima presenza sotto le mura di Bisanzio. E infatti, nel mondo arabo-islamico, si era venuta affermando una popolazione di origine orientale, i turchi, i quali erano diventati i principali protagonisti politici e militari dell'impero bizantino. E avanzavano sempre più pressanti minacce nei confronti della stessa Costantinopoli. Farò ancora due ultime qualificazioni. Anzitutto, con una partecipazione normanna importante, anche se non esclusiva, si era accentuato, e questo è importante per la storia della crociata, il ruolo specifico dei cavalieri, poiché in seguito alla riforma della Chiesa i nobili erano stati esclusi da quella che era in passato la loro prerogativa più importante, cioè quella di poter eleggere il vescovo, essendo stati esclusi da questo ruolo, avevano accentuato il loro ruolo militare e già negli anni centrali dell'undicesimo secolo manifestavano crescenti tendenze a indirizzare questa energia militare e questo ruolo verso il tentativo di riconquista dei luoghi santi del cristianesimo. Ultima precisazione, seconda e ultima precisazione, se la riforma ecclesiastica aveva inteso creare una netta separazione fra ruoli civili, in primo luogo la milizia armata e ruoli ecclesiastici, però in molte aree dell'Europa occidentale, segnatamente in territori francesi e germanici, vi furono sacerdoti e vescovi che presero attivamente parte alla guerra, come era la loro antica tradizione e come era stato nell'Alto Medioevo. E questo nel tardo Medioevo, ancora nel Medioevo maturo e ancora tardo, si sarebbe visto con i patriarchi di Aquileia, tra i quali emersero alcuni principi guerrieri.